Olle, benvenuti.
Buonasera, e sulle note di Elvis Presley diamo vita a questa nuova puntata con
Nicola
e Romeo. Buonasera, orfani del orfani. Nostro grande amico Nicola, che ahimè si è rotto la zampetta.
Un brutto incidente, ma ci sta seguendo e faremo anche un collegamento.
Un collegamento con il nostro Nicola, che ci aspetta impaziente, ma deve avere pazienza.
Pazienza. E poi lui farà il collegamento con Radiologia,
Radiologia
di Città di Castello.
Perché noi siamo qui da Radiofonica, l'unica radio con
PH.
Eccoci qui, allora.
Anzi, salutiamo anche un altro DJ. Che Last Minute Sola, salutiamo Giacomo Ortu. Che
ci abbandonò il nostro amico Ortu.
Con la scusa di solamente accettabile di una bambina che si chiama Greta, sua figlia, ci dà le sole Last Minute, però è giustificato.
Ok, grazie Ortu, grazie per essere qui con noi stasera.
Per non essere qui, grazie.
Per non essere qui. Allora, da che cosa vogliamo cominciare? Visto e considerato che abbiamo un amico che non può camminare,
allora,
la puntata di stasera sarà
dedicata al cammino, ai cammini.
Stasera vai. Parliamo di cammini. E niente, parliamo di cammini e si parte dal cammino per antonomasia, che
la via medievale del cammino di Santiago, che è proprio per antonomasia il cammino, quello che l'uomo della strada ormai conosce da diversi anni, ormai è diventato patrimonio dell'UNESCO addirittura dal 93. Di cosa si tratta? Di questo pellegrinaggio che viene fatto dal Medioevo, si partiva da tutti i paesi cattolici europei, attraverso varie vie si andava a Santiago di Compostela, che è dove c'è la tomba del santo Santiago, San Giacomo. Maggiore, che ha una valenza, diverse valenze, perché in epoca medievale è stato, ma ancora oggi un po', un simbolo che oggi chiameremmo divisivo, perché è il Matamoros, la reconquista spagnola, l'identità spagnola che avviene attraverso la contrapposizione all'invasione mora, araba, e quindi è un po' l'inizio della reconquista, che poi sarà terminata nel 1492 dai re cattolicissimi Ferdinando e Isabella, con l'unione dei due casati, diciamo, di Castiglia e Aragona.
Diciamo come introduzione è stata perfetta. Cammino di Santiago, che oggi è diventato una moda. Se non fai il Cammino di Santiago
non sei nessuno,
non sei assolutamente. Se non,
una volta negli anni 60-70, se non andavi in India
non eri
nessuno.
E oggi, se non vai a Santiago almeno una volta nella vita, e diciamo che, ripeto, non sei nessuno.
Ma
quando si dice Cammino di Santiago, si dicono diversi cammini di Santiago. Ce ne sono tantissimi di cammini di Santiago. Il più importante è il cammino francese. Ma lascio a te la parola su quanti cammini di Santiago si possono fare. Diciamo, io ho detto, il cammino di Santiago è quello più conosciuto.
Io inizierei, direi così, d'amblè 12.
12 cammini.
12, rispondo 12.
Allora,
però il primo, iniziamo col principal, il Mahor.
Le principal, le francese,
che parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, quindi siamo in Francia, e arriva a Santiago, parte quindi dalla Francia, seguendo il piano orizzontale, e attraversa poi la Meseta, la Galizia, e si arriva nella Galizia, il popolo gallego orgoglioso e molto legato al mondo celtico, anche la lingua, la mitologia, le tradizioni. Questa è una delle cose che mi colpì, perché sono felice di dire che 22 anni fa anch'io ho fatto parzialmente, ho camminato per questo stupendo percorso dalla città di León a Santiago, che sono 300 km.
Allora, partiamo da una domanda, dai.
Sì.
Cosa ti ha spinto a fare il Cammino di Santiago, visto che l'hai fatto quando, diciamo, non era una cosa così, forse, mi perdoni chi lo sta facendo, così commerciale come in questo momento. Cosa ti spinse,
allora,
in quegli anni a fare il Cammino di Santiago?
In quegli anni ruggenti era ancora un passaparola indie, perché parliamo del 2002, quindi internet 98-99, la prima mail mi ricordo la mandai nel 98 se non sbaglio, quindi internet era, non dico agli arbori, però non c'era tantissimo materiale e c'era questo passaparola. Comunque Santiago era conosciuto in, poi qui a Perugia abbiamo in verità un centro molto molto importante, si chiama Centro Studi Compostelani. C'è un professore, Cauci von Saken si chiama, il presidente di questo centro, è ancora il presidente, insieme alla professoressa Gambini, che insegna spagnolo all'Università per Stranieri.
Salutiamo
la professoressa. E questo centro fa da supporto, da Perugia, gestisce proprio un alberghe, un ostello lungo il percorso. Quindi se ne parlava all'epoca un pochino anche tra, vorrei dire alternativi, no, tra le persone curiose. E siccome avevo deciso di cambiare lavoro, c'è un bello spazio tipo l'estate della maturità,
sì,
quando c'hai un vuoto, oppure tra un lavoro e un altro, io era tra un lavoro e un altro, avevo deciso di cambiare lavoro, facevo un lavoro amministrativo e avevo deciso di fare qualcosa di completamente, cioè avevo deciso di non fare quello, ancora non sapevo cosa fare dopo, però
c'hai camminato,
se non lo faccio adesso non lo faccio più, e magari mi aiuta a meditare, perché a me stava nascendo tra l'altro ero sportivo, però non così grande camminatore.
Senti, quanti giorni hai camminato?
Ho camminato 15 giorni, quindi
santo cielo.
Sì, vabbè, insomma, non è nemmeno esagerato, perché sono una ventina di chilometri al giorno, quindi fattibili. Poi, insomma, avevo 30 anni, quindi era assolutamente fattibile. Ancora adesso, insomma, si fanno.
Hai fatto il francese?
Ho fatto una parte del francese, quindi da León, passata la brulla meseta, e poi lì si incomincia ad andare verso Sebreiro, che è la punta, l'altimetria più alta del cammino francese, dove c'è uno dei tanti sacri graal. Si va in alto, si va in Galizia, in questo paesaggio che diventa da tipicamente l'immaginario spagnolo, caldo, sole, si va verso un ambiente più celtico irlandese, infatti brume, nebbia la mattina, e poi da Sebreiro si va in discesa e si, con la stanchezza che aumenta, però aumenta la voglia di arrivare e vedere questa
sei andato da solo?
Sì, e consiglio
a tutti
sì,
di andare, si parte sempre da soli.
Da soli, perché si parte da soli e
si arriva in 300.
Chi parte
da Santiago,
chi parte in gruppo arriva da solo.
Chi parte in gruppo
è come le vacanze da ragazzini, che poi magari
quindi succede. Evitate il viaggio di nozze a Santiago.
Oppure magari se ci avete delle intenzioni
andate a Santiago,
ecco,
andate a Santiago
per una di partita dolce.
Ascolta, l'hai trovato faticoso?
L'ho trovato in certi momenti, ripeto, da trentenne ero in forma, è fattibile, all'inizio è un po' piccolo shock culturale, perché la lingua me l'ero studiata un po' artigianalmente, cioè un software, anche quello era primitivo.
Intanto la passa la metti con os, caminos, maniamos.
Però c'ho un aspetto anche molto meticoloso, precisino, e lì voglio andare un minimo, quindi quelle parole, e con questo programma, questo software Ablame, che c'è Talk to Me, varie lingue, mi ha dato una bella mano. Poi mi ascoltavo i miei, c'era il Sergento Garcia, Poi c'era Tonino Carotone, mi ascoltavo quell'estate.
Quindi
tutte le canzoni.
Camminavi ascoltando musica?
No, prima. Questo ti parlo della preparazione.
Poi quindi, durante il cammino ascoltavi gli uccellini, no, il vento.
Durante il cammino era tutta una festa, perché poi si è dimostrato veramente una fiesta andante, nel senso che dopo i primi chilometri si iniziano a scambiare due parole con gli altri pellegrini, poi magari te li rincontri la sera o dopo due giorni, e poi c'è da organizzare la cena, magari c'è la classica spaghettata, e io come italiano avevo delle responsabilità. Tra l'altro all'epoca incontrai solamente un italiano durante il cammino, addirittura solamente un e a dormire nessuno incontrai di italiani, e quindi c'erano gli anglosassoni, australiani, tanti spagnoli, e quindi si parlava, si faceva amicizia, e tante persone che ho conosciuto allora, a distanza di anni, ancora ci sentiamo e rivedo le foto e i video. C'era tanta goliardia.
Sì, quello è forse la cosa, una delle cose belle dei cammini che poi durano più, perché camminare è bello sempre, i cammini lunghi, ti scopri questa cosa di conoscere le persone, le ritrovi dopo due giorni, ti fermi a mangiare,
e la bisbocciata
diventa una grande famiglia, sì. Diventa la tua famiglia in quei 15 giorni, 7 giorni, quando decidi di far durare un cammino.
È uno spazio altro, se vogliamo, perché sei staccato dal tuo mondo quotidiano, quindi la famiglia, gli affetti, è staccato fisicamente, e a volte c'è anche proprio la voglia di prendersi questa sospensione e esplorare altre parti di se stessi, e con meno zavorra. L'unica zavorra è quella dello zaino in cui metti la tua vita, quindi le tue scarpe di ricambio, la tua biancheria, minimo. La cosa più bella, una delle che mi è rimasta impressa, è questo fatto che anche un paio di calze pesa, quindi si riduce veramente, ma che fa ridere, un paio di calze quanto pesa, però anche un asciugamano in meno, dico, lo sai che c'è, me lo lavo, poi la mattina lo trovo asciutto, e quindi leggerezza.
Sai la cosa che ho scoperto negli anni, è che cosa ti insegnano i cammini lunghi, è che ti insegnano che puoi sopravvivere 15 giorni veramente con 3 kg di cose, che sono 3 mutande, 2 magliette, qualcosa, qualcosa. Cioè, noi viviamo pieni di cose che nella maggior parte del tempo si rivelano inutili, e tu passi 15 giorni, stai benissimo, e la fai con 3 mutande, un paio di calzini, 2 paio di calzini e un pantalone e una maglietta, e sei felice. Sei felice, questo ti lascia riflettere tanto sulla vita.
Sì. L'approccio, il mio approccio era molto, prima di Santiago era molto più barocco, più...
C'è un prima di Santiago e sì, un dopo Santiago.
Sì. Poi sono andato più sulla semplicità, sul minimalismo. Adesso
simple life. Allora facciamo una cosa. Io direi ci ascoltiamo un pezzo e poi ritorniamo su Santiago, perché come abbiamo detto non esiste un solo cammino, ma ce ne sono almeno una quindicina, e direi che forse un'altra parentesi, diciamo, su Santiago prima di passare ad altri cammini, perché i cammini sono ovunque. La possiamo fare. Intanto ci ascoltiamo Johnny Cash. Ci abbiamo un errore, un problema di connessione, e ti direi di continuare a parlare di Santiago.
Johnny Cash che era l'anti cammino nel senso che lui non faceva due passi nemmeno per, ecco.
Però
per...
Johnny Cash che scrive Walk the Line, no?
Sì.
Che poi non so per quale, che cosa, non ho mai, diciamo, approfondito.
Ma nostri...
di cosa parlasse sta canzone. Chi sa l'inglese se la può ascoltare tranquillamente, e semmai ci chiama in studio e ci dice...
E c'è il super premio, chi... chi azzecca il walk the line.
Non c'è verso, non c'è verso di ascoltare Johnny
Cash. Ma andiamo con il muletto.
Ci abbiamo un muletto. Vediamo un attimo.
Questo è un bigliettino da visita.
Un attimo solo.
Un attimo solo, ci abbiamo lo sponsor. Allora, lo studio pieno. Ecco.
C'è uno studio pieno, dall'aereo.
I keep a close watch on the heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line, because you're mine, I walk the line.
E nonostante qualche problemuccio, abbiamo ascoltato anche Johnny Cash, ma torniamo al nostro argomento della serata, che è il cammino. Siamo partiti a raccontarvi il Cammino di Santiago e si è parlato del Cammino francese, ma abbiamo detto che esistono più Cammini di Santiago. Oltre a quello francese, famosissimo è il Cammino portoghese.
Cammino portoghese.
O Portugal. Cammino che parte da Lisbona, è un cammino di circa 620 chilometri.
620.
Sono 620 km con 25 tappe a piedi, diciamo in bici la fai anche in 11 tappe. La maggior parte, diciamo, dei pellegrini parte da Porto e scende così fino a e va così fino a Santiago. Poi c'è il Camino del Nord. Inizio da Irun.
Il De Galizio ha una pronuncia tra lo spagnolo e il portoghese imbattibile per ovvie ragioni.
Questo qui parte da Irun, nord dell'Espagna, e sono 825 km circa, 34 tappe. Poi c'è forse quello che avrei voluto fare io, che non ho mai fatto il Cammino Santiago, che è il primitivo, diciamo considerato tra i più difficili. Si racconta che si viaggia anche più giorni senza incontrare persona. Questi sono 313 chilometri. Nell'ultima fase si congiunge al Cammino francese. Mm-hmm. Poi c'è il Cammino inglese, quello che scende dal nord, perché si sono dovuti inventare anche un cammino per gli inglesi, perché loro non potevano fare tutto il giro. È quello più breve, è 119 km, che è il chilometraggio minimo per avere la Compostela. Che cos'è la Compostela? Tu che ce l'hai avuta?
La Compostela è la dimostrazione che tu hai fatto quel minimo, adesso credo sia 110 di chilometri, o 100-110, comunque chi fa dimostra con i timbri dei vari alberghes o strutture varie, anche agriturismi, che ha camminato e ha dormito per queste tappe, questa era una remissione di peccati, era il cammino chiaramente legato al mondo cattolico, alla chiesa cattolica, e c'era quindi una remissione delle colpe. Chi faceva il pellegrinaggio nasce appunto come a sconto di peccati commessi,
tipo un diploma da consegnare nell'aldilà,
ti pulivi il casellario animico.
Ecco qui, poi c'è il cammino portoghese sulla costa, si fa quasi tutto quando sulla costa nord do Portugal, vicino Porto, e si entra nella regione, diciamo, della Galizia, per poi terminare. Questo, anche questo, è piuttosto di una, diciamo, chilometraggio medio, sono circa 266 chilometri. Poi c'è il cammino d'inverno, che sono 263 chilometri da Ponferrata. Poi c'è il cammino di Sana Bres, che sono 369. Là c'è la Via della Plata, che parte da Siviglia. Questo è lunghino.
E questo è un altro sogno?
Questo è un altro sogno.
Obiettivo di fare la Via della Plata, la Via dell'Argento.
Allora, prima di partire per la Via della Plata, vi devo dire che sono 970 chilometri, come partire da Perugia e andare a Basilea, forse, se non qualcosina in più.
Ma senza fretta, ma senza tregua,
piano, cioè se vi diplomate e non avete nulla da fare per 4-5 mesi, potete fare la Via della Plata.
Una pensione, una vincita, un... Oppure semplicemente ve la fate.
Ci avete niente da fare.
Sai che c'è. Cari miei, ci si vede fra me.
Senti, hai mai sentito parlare? Poi c'è il cammino aragonese.
Aragonese.
205 chilometri, 6 tappe. Non capisco come fanno a fare 6 tappe. Cioè, 6 tappe, però.
Era, diciamo, l'operazione Fuentes, quella del medico famoso.
Poi c'è il cammino Vasco dell'Interno. Guarda, ci stanno venendo fuori dei cammini di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi siamo arrivati, diciamo, a... li abbiamo nominati un po' tutti. Raccontami solo un secondo, poi passiamo a un altro cammino. Dopo 15 giorni, diciamo, di duro cammino, sei giunto in quel di Santiago. Che emozione hai provato, diciamo, quando ti sei trovato la cattedrale di fronte?
A volte, adesso, quando sento le testimonianze di questi ragazzi, insomma 20-25, lo vedono come la cosa della vita. Però effettivamente, quando stai lì, hai camminato, cioè quell'idea, alla fine si semplifica molto la vita. Fare amicizia, camminare, devi lavare le calze la sera, stare insieme, stare bene, e c'hai comunque la meta, c'è in testa. E arrivi in questa stupenda cattedrale, l'emozione c'è, l'emozione per me è stata emozionante. Tra l'altro quel giorno c'era il Botafumeiro, perché c'è questa tradizione, adesso l'hanno tolto, dal Medioevo c'era questo grande incensiere che oscillava.
L'ho vista pure io, perché ci sono stato, non per camminare, sono stato per altri motivi, però ho assistito anche io a stare.
Ecco, questo incenso che volteggia, questo incensiere che volteggia grande sopra l'altare, e serviva all'epoca per togliere i cattivi odori di questi pellegrini che non è che avessero i nostri mezzi per pulirsi e per l'igiene. E poi questa atmosfera di questa cattedrale ricca, e queste sensazioni anche di religiosità in qualche modo ancestrale. E poi, quindi lì c'è la commozione. Ritiri la Compostelana, appunto questo attestato che tu l'hai fatto e è finito da quel punto di vista. E poi c'è un altro aspetto, che è quello della fiesta. Hai finito, quindi con i tuoi amici
ti vai ad ubriacar.
Ma non necessariamente, però a fare festa sicuramente, e te la godi. E tra l'altro c'è stata una bellissima appendice, perché tra le varie tradizioni di Santiago ce n'è una molto bella, che bisogna arrivare a Finisterre, che sta sulla costa atlantica, che sono altri 100 insomma, sono...
tanto ti trovi a casa 100 in più 100 meno.
In verità noi prendemmo il pullman perché eravamo stretti con i tempi, però vai lì sulla costa e bruci un qualcosa che ti ha riportato durante il cammino, quindi o un fazzoletto, qualcosa come proprio un bruciare un vecchio sé, un passato, e sei pronto al futuro. E anche quella è stata una serata stupenda, perché questo oceano...
Cosa hai bruciato tu?
Io ho bruciato un fazzoletto che c'avevo, che mi aveva protetto la fronte, aveva asciugato il mio sudore.
E per riconoscenza tu gli hai dato fuoco.
Beh, tra l'altro c'è un'altra tradizione molto bella, c'è alla Cruz de Hierro, c'è, questo è prima di Osebrero, c'è un Montarozzo dove uno porta un sasso da casa, che è un simbolo dei peccati. Quindi quando arriva alla Cruz de Hierro tira questo suo sasso. E questo è un altro momento, tante piccoli gesti che però concorrono a formare questo mondo.
Senti, abbiamo una domanda da parte di Rosindo di Fratticciola Selvatica, il quale ti chiede come si mangia durante il cammino.
Sì, ma all'epoca io credo che sia cambiato, all'epoca si mangiava stupendamente perché c'erano proprio la signora che ti abbordava con l'uovo alle 8 e un quarto di mattina. Magari sì, ti eri sviato presto, perché io sono andato a maggio, 1 e 17 maggio adesso ricordo esattamente, e quindi mi beccai anche il 5 maggio 2002, gli amici interisti si ricorderanno, anche gli eventi. Vabbè, comunque c'erano praticamente le signore anziane o i signori che ti abbordavano, quindi ti offrivano, insomma, ti dicevano se volevi fare la colazione col jamon, con le uova, con il bicchieretto di vino.
E il pulpo alla gallega le mangiate.
Quello è. Poi ho convertito diversi amici quando sono tornato da Santiago, perché c'era gli ultimi tratti, quando si è entrato proprio in Galizia, addirittura d'arrivo, ogni sera c'era queste pulperie che era stupende, tipo lo street food, la porchetta, però lì erano chiaramente organizzati micro ristoranti tutti insieme con queste io l'ho scoperto in quel viaggio, il pulpo gallego, e ancora quando lo incontro in giro nei ristoranti mi faccio belle scorpacciate.
Che poi uno immagina la Spagna, la sangria, il flamenco. Beh, che quella è una parte invece del sud della Spagna. E il nord è un po' come la differenza che c'è tra il nord e il sud Italia. È un'altra Spagna quella di Santiago.
È un'altra Spagna. Infatti io feci l'errore del principiante. A Santiago ordinai la paella. E i miei amici, tra l'altro loro sono di Palma di Mallorca, hanno detto no... Amico, no.
È come ordinare pasta e patate ad Aosta.
Esatto, errorissimo.
O la polenta a Palermo.
La paella non c'entra nulla con la Galizia. La Galizia, appunto, c'è il pulpo gallego. Le Spagne sono tante, diverse anime che poi si sono unite. La Spagna c'è una storia molto anche cruenta e lunga di unità. Perché pensiamo solamente anche alla guerra civile, o comunque alle tensioni che ci stanno ancora oggi tra la Catalogna oppure la Galizia, l'Estremadura, i Paesi Baschi, insomma ancora c'ha tante anime la Spagna.
Va bene, io direi di ascoltare un altro pezzo e poi dopo cambiamo proprio argomento, non prima di aver chiamato il nostro amico Nicolino.
Chiamate Città di Castello 075.
Vi lasciamo ascoltare un pezzo dei Dire Straits, dopodiché ci facciamo una chiacchierata col nostro amico Nicolo e passiamo a un altro cammino. Buon ascolto.
The Walk of Life.
E sono sempre grandi i Dire Straits, non c'è nulla da fare. Ma signori e signori, il momento tanto atteso, la bomba della serata sta per arrivare. Abbiamo in linea il nostro grande Nicola,
il fondatore. Ride Nicola, The Founder, ci hanno fatto il film anche.
Caro Nicola, saluta tutti.
Ciao ragazzi, ciao a tutti i nostri cari ascoltatori.
Oggi siamo 13.427 al momento.
Nico, proprio perché tu non puoi camminare, stasera parliamo di cammini. E niente, volevamo augurarti tutto il bene di sto mondo, sai che ti vogliamo bene, anche se tu non ci credi. E niente, se vuoi salutare qualcuno in particolare, te lo lascio.
Tranne Ortu, puoi salutare tutti.
Io vi saluto da Città di Castello, perché devo mettere a posto un ginocchio, ma ritorno presto con un ginocchio più buono, diciamo così.
Sarà come Ronaldo, dopo il ginocchio vincerà il mondiale.
A te, fine, che quell'uomo che si è fatto male e ha ricostruito quei pezzi di oro, io c'avevo un ginocchio più oro, dai.
Era il pezzo che dovevi cambiare più importante, oppure pensavi altro?
Stavo solo il ginocchio, perché almeno così basta il ginocchio,
il ginocchio del lavandaio si rimette. Ebbene, Nick, noi ti mandiamo un abbraccione e
noi ci salutiamo perché il dovere ci chiama. Abbiamo le persone,
abbiamo lo show, the show must go on.
The show must go on. Ti chiameremo domani per quando ti sarai svegliato dall'anestesia. Ciao, per sapere come stai.
Ciao a tutti, fate i bravi e grazie per la chiamata. Con una trasmissione e forza Inter, che ha vinto la Juventus.
Eccolo il Nick, orgoglio nerazzurro.
Un saluto a tutti i juventini. Miau.
Miau. Anche a Emanuele.
Vabbè, Emanuele non credo sia.
No.
Ciao Ortu, salutiamo anche Ortu.
Ortu. Sì.
Va bene.
Anche Eva che manca e mai tornerà presto. E Pierpaolo l'ho visto domenica. Un bel concerto, quindi siamo tutti.
Buona trasmissione.
Ciao, un abbraccione.
Ciao Nicola, ti ringraziamo. Ciao, in bocca al lupo.
Ciao Nick. Ciao.
Ed eccoci rientrati. Ok, e io direi che dopo Santiago si può passare ad altri cammini, perché non bisogna arrivare per forza in Spagna per farsi 4 chilometri. Diciamo la nostra amata e bella Umbria, o la nostra Italia centrale, è ricca
di proposte.
Diciamo il Santiago de Compostela dell'Umbria in questo momento è questo cammino dei Borghi Silenti, che diciamo sta diventando
però il cammino dei Borghi Silenti è l'ultimo successo,
è il Santiago del momento, dai.
Però la classichetta è la Via Francescana, direi,
diciamo,
che allora, c'è un po' più di storia.
Allora dicei, facciamo un
derby,
cammino di Borghesiani versus
fantastico
versus cammino di San Francesco, okay.
Però sempre in serenità e
senza litigare,
perfetta.
Allora,
amicizia.
Considerato che sono un cavaliere, la precedenza a chi c'ha i capelli lunghi, io direi sulla Francescana. Dove parte sta benedetta strada di San Francesco?
Francescana, alla fine, parliamoci chiaro, la Francescana è un'invenzione recente, nel senso che riprende i tragitti che presumibilmente, si presume, comunque San Francesco ha toccato tutti questi luoghi, ma è parte dal luogo epico della storia di San Francesco, che è la Verna, dove San Francesco sembra abbia ricevuto le stimmati. E poi questo luogo fu donato dal conte, che era diventato amico di San Francesco, fu donato ai francescani la Verna e tutta la zona circostante. E dalla Verna arriva le tappe principali, insomma la tratta, quella più nitida, è quella che arriva chiaramente a Assisi, quindi la Verna, poi si va verso San Sepolcro, Città di Castello.
Dai, consigliaci una tappa. L'abbiamo fatta tutti e due, diciamo,
sì,
percorso
a tratti,
cammino non facile in alcuni tratti.
La Verna tostarello, andare su sopra San Sepolcro. Allora, ci stanno la Verna.
Pure Gubbio Valfabbrica, manco.
Gubbio Valfabbrica non scherza. Comunque, perché la Verna magari è a scendere, quindi. Però anche la discesa ha le sue difficoltà.
È abbastanza amaro.
Sì.
La Verna.
Ciò nonostante, diciamo che la prima tappa è dura e consigliabile, perché appunto si sente questa maestosità del Casentino e della roccia di La Verna, e che va verso San Sepolcro, bellissima anche quella Citerna, a me è piaciuta molto la tappa Citerna San Sepolcro.
Sì, quella pure l'ho fatta.
E poi a Pietralunga Gubbio, un paesaggio anche interessante.
Comunque sono tutte tappe da 15, 18, 20, 19 km.
Una stupenda l'abbiamo fatta insieme, è quella di Pieve dei Saddi.
Sì.
Che è stato veramente un bel momento con Giovannona.
La nostra amica Giovannona. E c'era anche
Anna Rita.
C'era la nostra amica.
Pardon. E c'era anche il gatto, ti ricordi?
C'era anche il gatto. Quindi diciamo un cammino molto, molto bello, non semplice, quindi
nemmeno impossibile.
Però fatto in autunno, secondo me c'ha un suo perché.
C'ha un suo perché, in verità, ti dico, Romeo, quello tutto l'anno. In autunno è bello perché c'è il foliage, non è caldissimo, però anche in primavera, pensa, mi ricordo certi perché verso anche si incontrano dei ruscelli verso San Sepolcro, si può fare il bagno. Ci sono tornato anche da poco appunto con Giovannona e dalle parti verso l'Alpe della Luna, anche posti belli.
Infatti ci abbiamo una domanda da Clelia da Pianello.
Clelia.
La quale ci dice con che scarpe bisogna farlo. Si può fare con le scarpe da già? Cara Clelia.
Clelia. Parliamoci chiaro, con una scarpa, con un tre quarti non sbagli mai, perché effettivamente non è da scarpone quello completo, tranne il primo pezzo di Laver. Con una scarpa leggermente più alta, non quella base, ma lo scarponcino intermedio, te lo gestisci. E tra l'altro consigliamo sempre di portarsi anche come seconda scarpa un bel sandalo, perché quello serve, magari ti serve per fare la doccia la sera, per attraversare, se vuoi fare un bel bagno, che sono sempre momenti bellissimi, un bel bagno rinfrescante.
Questo diciamo che è un cammino però per i nostri amici perugini, che si può fare anche a tappa, cioè vai con la macchina, lasci la macchina a fine, uno all'inizio della tappa, l'altro a fine tappa, e te lo puoi spalmare anche in un periodo più o meno, lo fai come vuoi. Senza...
Io me lo sono fatto in 22 anni,
pensa tu.
Mi allenavo per Santiago, avevo fatto tipo Assisi, Gubbio, le prime due tappe, e poi ho
quindi
ogni
tu
due,
hai
tre
messo
anni,
22 anni
22
per anni
comodissimo.
Ci avrà 100 anni, ci avrà,
ma
100.
Come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi, quindi l'importante è andare e poi prima o poi si arriva.
E vabbè, e quindi passiamo invece al secondo cammino di cui parlavamo poc'anzi, il cammino dei Borghi Silenti, cammino che sono effettivamente 4-5 anni che porta in Umbria gente da tutta Italia. Questa persona si è inventato sto circuito, un cammino molto ben organizzato, ben segnalato, strutture ricettive sempre presenti ad ogni tappa.
Tu l'hai fatto, vero?
Io l'ho fatto,
insieme
sì.
Anche le nostre amiche Lucia e Monica.
E Monica, che salutiamo. Io però l'ho fatto quest'estate, l'ho fatto da solo.
Tutto insieme?
Tutto d'un fiato.
Romeo va all in.
È un cammino abbastanza, cioè non molto lungo, anche se abbastanza difficilotto su alcune trappe. Sono poco più di 90 km. Divise in cinque tappe.
C'è qualche tappona dura?
La tappona, diciamo, si parte già sulla prima, perché quella che parte si parte da Tenaglie. È un
Tenaglie
è un cammino ad anello, quindi si parte da Tenaglie e si ritorna a Tenaglie,
che è un grande vantaggio, perché così con una macchina
quindi lasci la macchina a Tenaglie, parcheggi ce ne sono per tutti, e si comincia, diciamo, si cominciano queste cinque tappe. A fine di ogni tappa
c'hai una sorta di Compostelana, cioè
sì c'è
che dà diritto,
ci sono delle credenziali
che dà diritto anche a un,
ti danno diritto ad alloggiare verso gli alloggi donativi, cioè ci sono delle persone.
Ma chi sono questi? Sono parrocchie,
sono volontari, si dorme nelle chiese, nelle scuole. Io ho dormito dappertutto. Per chi è amante del campeggio non mancano strutture dove si può piantare la tenda.
E però la tenda è dura da portare dietro.
Ne ho trovati diversi, sì? Però in tenda, sì, io sono, diciamo, se posso la lascio via, perché come dicevamo prima, il peso te lo porti dietro.
Ma una tenda pesa.
Questo è un percorso dove si arriva a 1000 metri, cioè c'è la croce di serra, dove si arriva quasi a 1000 metri. Considerate che però da quell'altezza si può ammirare tutta quanta la parte.
Di che zone parliamo?
Quindi parliamo del stato intorno Todi.
Todi,
siamo intorno Todi, da un lato faccia guarda verso il vettore. Quindi guarda la parte est dell'Umbria, mentre dall'altra parte si scende poi verso il lago di Bolsena.
Di Bolsena? Anche da Corbara si passa, no?
Sì, si vede poi anche il lago di Corbara. E ve lo consiglio, ammirerete dei borghi medievali fantastici come quello di Toscolano, di quello di Santa Restituta.
Sono abitati?
Sono piccolissimi borghi, ma piccolissimi borghi anche, cioè la Santa Restituta credo non vada oltre i 15 abitanti.
Suscitavate interesse, curiosità?
No, si sono
abituati?
Diciamo che si sono abituati perché, come ripeto prima, il cammino sta prendendo piede. Quindi mi raccontava una persona del luogo che ci sono giornate dove passano anche 300-350 persone.
Addirittura?
Sì, sì.
E c'è la possibilità, parecchi fanno in giornata, non dormono?
No, perché diciamo le strutture ricettive tengono, perciò dico la persona che ha, diciamo, si è inventato questo cammino l'ha organizzato molto bene, si acquista una guida. All'interno di questa guida ci sono tutte le strutture ricettive che si trovano lungo ogni tappa e diciamo...
Tu hai dormito più su...
Io ho dormito dove ho trovato, ho dormito in una scuola, ho dormito presso un alloggio donativo, cioè ho dormito a casa di persone che vivevano lì e che mi hanno lasciato la cameretta del loro figlio che sta...
A Milano a studiare,
credo. Poi ho dormito in campeggio. Ci sono campeggi che ti mettono a disposizione la tenda. Con 20 euro ti viene data una tenda. E poi onestamente poi non credo di non aver mai dormito in bed and breakfast. Ho dormito sempre in ostelli.
C'è quell'aspetto di conoscenza del cammino?
Come tutti i cammini sono partito da solo e al secondo giorno si è creata una comitiva e diciamo che a Tenaglie siamo arrivati quasi in 25 persone. Sì. La maggior parte erano ragazzi tra i 25, 26, 27 anni. Diciamo è una vacanza molto economica.
Italiani?
Sì, questo è un cammino dove
ancora
dove trovi gli italiani, a differenza della Francigena, dove la Francigena soprattutto diciamo la parte toscana e ti ritrovi a viaggiare con stranieri, ne trovi tantissimi. E guarda, quindi quello che vi posso consigliare è di fare sia il cammino francescano che il cammino dei borghi silenti. A questo punto io direi di ascoltarci un altro pezzo, visto che parlavo di strade di campagna,
Country.
Ascoltiamo Country Roads.
Olè, e si viaggia.
E si viaggia sulle note di Country Road.
John Denver.
Il vecchio John Denver.
Vecchio John, grande.
Il vecchio John. Senti, abbiamo chiuso prima... parlando di Francigena, io direi che abbiamo, ce ne perdonino i francigeniani, abbiamo dedicato pochissimo tempo alla Francigena, quindi direi di riaprire un discorso su quello che forse è il cammino più importante che si fa in Italia.
Sì.
Illuminaci Nicola, chi volesse partire per fare la Francigena, volesse farla tutta, da dove deve partire?
Beh, prima abbiamo parlato della via di Francesco, invece la Francigena è quella che addirittura parte da Canterbury e arriva a Roma, e volendo poi c'è la parte sud che da Roma va verso la Terra Santa, passando anche da famosa città di Teano
dello storico incontro.
Incontro,
diciamo. La Francigena
e anche
del Sud.
Patria di noti speaker radiofonici.
Radiofonici.
La Francigena è straordinaria perché...
Perché?
Perché? Perché la Francigena passa per posti meravigliosi. In Italia, pensiamo solo in Italia, l'abbiamo fatta con amici, tra cui anche Giacomo e anche Pierpaolo. Abbiamo fatto praticamente da Siena, siamo arrivati fino a Sutri. Siamo fatti questa fascia benedetta veramente dagli dèi, perché passi attraverso la Val d'Orcia, poi vai nella Tuscia, ma anche sopra verso Lucca e proseguendo, insomma è un'autostrada europea e che comprende anche poi, appunto, partendo dal Canterbury, anche il Regno Unito. Quindi si attraversa una varietà di paesaggi veramente importanti e anche delle bellezze.
Si fanno le Alpi.
Le Alpi.
Si fanno le Langhe, passi nei vigneti, la Val d'Orcia, fino ad arrivare a Roma. È veramente bellissima. Io, guarda, conobbi, quando l'ho fatta al mio tempo, un'amica.
Quanto tempo fa l'hai fatta?
Io l'ho fatta 4-5 anni fa. Ho fatto un tratto breve, Lucca a Siena. Ho fatto da Lucca a Siena e ho conosciuto una sudafricana che ha girato il mondo camminando e mi ha detto: guarda, è uno dei cammini più belli perché ti fa vedere le bellezze più importanti dell'Italia e non c'è tanta gente, come invece ahimè sta diventando Santiago, dove si cammina in alcuni tratti sembra di essere ad una processione.
Ma lo sai, qua vado con una nota personale, ritornando su Santiago, io sto facendo proprio una ricerca in questo senso per una mia tesi. Sto parlando dell'over tourism, cioè il problema che porta quando c'è troppo turismo in una località, in questo caso appunto proprio a Santiago, questo è eccessivo per gli abitanti, afflusso di persone. Cosa succede? Aumenta il valore immobiliare, aumentano il traffico, gli abitanti sono, chi ha una casetta magari con degli annessi li mette a posto, ci fa il B&B, quindi magari, oppure lo dà proprio tutto per i turisti, e a quel punto perde l'identità. E questo, la grande forza di questi posti poi sono le persone, le tradizioni, e in qualche modo invece questo, il successo mina questa caratteristica di unicità e diventa un po' omogeneo. Se vai a Siena o a Burgos diventa un po', non diciamo la stessa cosa, però si avvicinano. E in questo aspetto la mondializzazione, la globalizzazione porta un'omogeneità che non è positiva, ecco, questo.
Ma... che poi, come dicevi te prima, viene meno il motivo per cui si intraprende o si va a camminare, perché quando si va a camminare si entra in una sorta di meditazione, c'è un'unione con la natura e un rilassamento, ma nel momento in cui ti ritrovi con 250 persone tra selfie, gente che grida,
camerieri magari annoiati da questo, che non hanno più voglia di dire la parola o di fare la battuta, o non trovi più la vecchietta che ti dà l'ovetto, ma trovi il ristorantino gourmet col vinello finto originale.
Diciamo che dopo il Covid, durante il Covid, che siamo stati costretti o quello o niente, la gente si è abituata, si è resa conto che ci sono dei benefici ad uscire, però forse un pochino si sta esagerando, per cui noi andiamo sempre alla ricerca di cammini nascosti, esatto. Diciamo, bellissimo, cioè, se vi posso dare un consiglio, se doveste uscire un giorno dai tracciati umbri, vi consiglio un sentiero fantastico che è in Costiera Amalfitana, che non è il sentiero degli dèi famosissimo, ma è il sentiero delle Ferriere, che va da Bomerano, notissimo
provincia di
credo sia lì, sia Salerno, perché si parte da Gerola, una frazione di Gerola, e si va verso Amalfi, mentre il sentiero degli dei va da sempre da Gerola e scende giù a Positano.
Le ferriere perché c'era?
Le ferriere perché c'era la valle delle ferriere in epoca borbonica, diciamo, quelle erano le ferriere, quindi sui mulini lungo i fiumi, perché comunque la costiera è sta montagna che scende a picco sul mare, ed è...
Ma ferriera, scusa, dai mulini cosa...
Si lavorava il ferro.
Il ferro?
Si lavorava il ferro.
Con la forza dell'acqua?
Si lavorava il ferro, quindi attraverso la forza dell'acqua.
Dell'acqua.
Quindi se mi posso permettere di consigliare...
Da Gerola. Come funziona? C'è un'ospitalità o è un po' all'apertura?
No, quella diciamo è un cammino che si fa, è come il cammino degli dei, si fa in giornata. Quindi potete tranquillamente dormire ad Gerola, che pur essendo costiera amalfitana è, diciamo, abbastanza conveniente. Si dorme con 30-35 euro.
E sta sulla costa?
Sta, diciamo, nella parte alta. Da lì comincia la costiera amalfitana a scendere. Subito dopo c'è Furora.
Però sta vicino al mare?
Diciamo, in costiera vicino al mare, cioè 10 km in costiera possono significare anche 40 minuti di macchina, perché diciamo è abbastanza complicato scendere con una macchina perché è tutta strapiombo. Però se doveste fare un cammino del genere, vi consiglio di partire da Gerola, da cui potete fare sia il sentiero delle idee, che è famosissimo, e a picco sul mare,
e si torna, cioè stanno i mezzi per tornare,
si torna arrivati su ad Amalfi, si prende un autobus
che ti
porta. Non consigliato chiaramente durante i periodi da maggio a settembre, perché quelle zone scoppiano di turisti. Ma ritorniamo alla nostra Francigena, se hai dell'altro.
La Francigena è la cosa interessante, che il nucleo originale, che è del VI secolo, era un po' la strada principale che univa le popolazioni longobarde, quindi da Pavia, che era la capitale, portava fino a Spoleto e poi a Benevento, quindi ci passa anche dalla nostra Umbria.
Però ci scrive infatti Isidoro da Torgiano, il quale ci chiede se passa per Perugia. No Isidoro, la Francigena non passa.
No, perché c'è questa confusione francescana, francigena. Parecchi pensano sia la stessa cosa. No, passa ad ovest di Perugia, passa sulla dorsale più verso il Tirreno.
Quindi, ahimè, devi prendere
Isidoro, se vuoi mangiare la torta, devi fare altre vie.
Devi fare altre vie. No, niente, stiamo dando pure una mano a tante
persone. Vabbè, Isidoro.
Sinceramente, stiamo filtrando le domande, ce ne sono diverse, ma non possiamo rispondere a tutti stasera.
Ho capito. Qui c'è Virgilio da Vulci.
Vulci dov'è?
Vulci, provincia di Viterbo.
Ah, okay.
È vicino a Canino. Cioè è una frazione,
anche lì c'è un buon cammino, si chiama la Via dei Tusci, quello si fa in 4 giorni, però ne parleremo
la prossima
volta.
E Virgilio da Vulci ci chiede dove si prende la nave per la Terra Santa.
Io lo so,
lo sai.
Vediamo se lo sai.
Ma io non mi permetterei mai di toglierti la parola.
Diciamo che finisce a Brindisi.
Brindisi, esatto.
Si va a piedi da Roma, dove si prende la Francigena del Sud.
Francigena Sud, mi raccomando, direzione Sud.
Del Sud, e a Teano svoltate leggermente ad Oriente.
Attenzione al vento a Canosa.
E andate dritti. Vi consiglio di fare...
I furgonati... Bisogna stare attenti al vento.
Vi consiglio, se volete guardare la parte bella, diciamo, della Puglia, di farla il periodo del grano, quindi tra
maggio, giugno,
fine maggio, inizi giugno, dove potete, fa abbastanza caldo, quindi attenzione. E infatti qua fa abbastanza caldo. Io però vorrei parlare dopo, più tardi, in coda, diciamo, questa puntata, un po' di quello che bisogna portarsi dietro quando si intraprende un cammino. Facciamo così, ci ascoltiamo l'ultimo pezzo, anzi il penultimo.
Che ci spariamo adesso?
Allora, questa la dedichiamo a Nicola
Bovini,
che è un grande fan dei Franz Ferdinand.
Sì.
E la dedichiamo a lui. E i Franz Ferdinand, diciamo, sempre ben accetti nel nostro programma, introducono diciamo quello che è il nostro ultimo cammino, dopodiché risponderemo alle ultime domande, quindi sì, non ce ne voglia chi abbiamo lasciato indietro.
E saremo da voi presto.
Saremo da voi presto. Diciamo che ritorniamo all'estero, a quello che forse...
Dove vamos?
Se va sempre dal lato
Che fa più cammino.
Verso ovest, se sta più caldi, no? Devi riempire meno lo zaino. Immagini un cammino in Russia. Ci vorrebbe uno zaino di...
Cioè l'orso.
40 kg, invece no, i cammini si fanno sempre dal lato da là.
Più leggeri.
Dove te metti il pantaloncino.
La spadriglia.
E diciamo, è il cammino che va più, diciamo, sta andando di moda in questo momento, perché non è iperaffollato come Santiago de Compostela, ma è la Rota Vicentina. Cammino.
Scritto Vicentina.
Infatti... Vicentina.
E come mai questo nome?
Vicentina da San Vincenzo, quindi non è un cammino tra Vicenza e Padova, non è un cammino tra, diciamo, i Colli Euganei, ma è un cammino che si trova, diciamo, nella parte meridionale di Portugal, e in particolar modo nella regione dell'Algarve. Trekking bellissimo, in quanto...
Ma tu non lo conosci, l'hai fatto?
È un cammino che dovrei fare appena riesco possibile. Ad organizzarmi, perché è un cammino che si fa sull'oceano, quindi si cammina per oltre 263 chilometri dall'inizio alla fine sull'oceano. Parte da sotto Lisbona, quindi si arriva a Lisbona, si prende l'autobus, un taxi, un treno,
quante
un cavallo da Lisbona, diciamo alla prima tappa, che potrebbe essere Sines, saranno circa tre ore di autobus. Dopodiché parte il cammino e sono 13 tappe fino a Lagos, nota meta turistica per chi è amante del surf.
Ah sì, ventosa.
Una nota va fatta in merito a sto cammino, diversamente da Santiago, dove quando non ti va più di camminare, ti fermi e trovi comunque un posto da dormire, qui le tappe vanno finite, in quanto tra una tappa e un'altra ci sono le cicogne, l'oceano e la sabbia. Cammino non difficilissimo, in quanto non ci sono grossi...
Ma praticamente è sempre vicinissimo al mare.
Si cammina per metà sulla sabbia.
Addirittura? Quindi sulla sabbia proprio?
Consigliato a chi soffre di problemi all'articolazione, in quanto camminare sulla sabbia, diciamo, attutisce un poco quello
che... Però ecco, fatica, molto faticoso.
Se fatichi un pochino di più, ti devi mettere le ghette, se no ti ritrovi con... Due sono le cose fondamentali in questo cammino. Le ghette... per non ritrovarsi chili di sabbia nelle scarpe, e giacca a vento, in quanto ci si trova sull'oceano, il tempo sull'oceano cambia in continuazione e c'è mucho viento.
Però adesso noi lo facciamo in spagnolo, comunque penso la cosa fantastica qui sarà il cibo.
Qui sarà il cibo, quindi qui si cammina, diciamo, sul mare, quindi Portogallo, quindi bacalao. Portogallo c'hanno una ricetta di baccalà per ogni giorno. E poi c'è una particolarità che pochi conoscono, che sono i persiebes. Non so se hai mai sentito parlare dei persiebes. I persiebes sono dei crostacei molto cari che crescono lungo le scogliere oceaniche. Quindi sono molto cari per quale motivo? Perché chi le raccoglie deve calarsi lungo le scogliere quando il mare si ritira e risalire su quando le onde arrivano a infrangersi sulla scogliera, quindi si rischia di farsi male. Quindi se vi trovate in queste zone e non assaggiate i persiebes, non siete nessuno.
Ho capito, c'è qualcosa di simile, c'è nella regione nord della Spagna, avevo visto un documentario, cioè un festival, Perso Film Festival, parlava appunto di questi giovani che facevano questa attività pericolosa.
Diciamo, in Portogallo si mangiano fino alla parte, cioè fino a sottoporto si riescono a pescare i persiebes, però la zona principale dove vengono raccolti è la zona dell'Algarve. quindi cammino, come abbiamo detto, bello, sono 226 chilometri. Poi la ruta vicentina, diciamo, si è divisa in cammino storico, che è il principale, su 263 km. Poi c'è il sentiero dei pescatori, che è più sul mare, ma diciamo, per chi soffre di vertigini, un pochino più, diciamo, più pericoloso, in quanto ci sono diversi tratti dove si cammina a picco sul mare, ma è consigliatissimo, in quanto su quelle rocce nidificano le cicogne. Quindi ti ritrovi a contatto con le cicogne che si preparano, diciamo, per portare i bimbi nelle case dei,
dei... Quindi vengono tutti, sostanzialmente siamo tutti portoghesi in qualche
modo. Partiamo tutti dalla rota vicentina.
Dalla rota vicentina.
Quindi cammino consigliatissimo per chi vuole...
E tu quale pensi di fare? Quello più...
Quello dei pescatori, perché soffro di vertigini. Ah, sì? E quindi faccio quello dei pescatori, che è proprio quello meno adatto a me. E non è molto, diciamo, dispendioso, in quanto tra le zone in cui si può andare con l'aereo, quello dove costa di meno, un volo Ryan partendo da Roma ci vogliono circa 150 euro. Quindi, poi si dorme in ostelli con una cifra intorno ai, diciamo, ai 20 euro. Poi Portogallo, diciamo, è economico, quindi si mangia e si beve con poco. Hai domande da fare sulla rota vicentina? La vuoi organizzare? O vogliamo passare, diciamo, all'ultima fase, così, diciamo, diamo una risposta a chi ci chiede: ma che ci devo mettere dentro allo zaino?
C'è
Anton Giulia.
Da Bettona. Ci chiede: ma se conosciamo il cammino dei pescatori? Io no, tu lo conosci?
È il cammino dei pescatori, come dicevamo poc'anzi, cara ti posso chiamare Giulia?
Sì.
È una parte della rota vicentina. Abbiamo detto che c'è la classica.
Ah, è una parte.
È il cammino dei pescatori, è quello che si snoda lungo, diciamo, la scogliera. La scogliera. Ho detto bene?
Sì, 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 proprio. Si vede che hai fatto corsi appositi.
Ma ora, caro Nick,
c'è abbiamo Paolo Pier da Ascoli, ci chiede.
Paolo Pierpaolo da Ascoli ci chiede: che ci metto, abbiamo detto, nello zaino? Allora, abbiamo detto lo zaino, il manuale del camminatore dice che dovrebbe pesare un decimo del tuo peso.
Ah, quindi se volete un bello zaino, ingrassate prima, così avete più zaino.
Quindi o vi ingrassate prima, oppure se fate, diciamo, una ottantina di chili, vostro zaino non deve pesare più di 8 kg, il che è abbastanza complicato. Però, come abbiamo detto nella parte iniziale, che ci mettiamo? Allora, diciamo, per un cammino di 6 giorni, 7 giorni, va bene? 7 giorni, diciamo, non siamo tutti, diciamo, supereroi come te, che se ne sparano 15, però a 30 anni, diciamo, per un quarantenne che vuole intraprendere un cammino,
che vuole sostenersi economicamente e mantenere un lavoro,
tipo c'ha da mantenere moglie e figli perché se separate vivi in auto. Potrebbe essere, diciamo, cosa mette nello zaino? Diciamo, in 7 giorni si può andare con 5 magliette, ma si può andare anche con 4. Se lo fate durante il periodo estivo, anche 3, perché a fine giornata potete lavare.
Io voto 3.
No. Le lavi, però tante persone camminano in questo periodo.
Certo, qui cambia.
E facendo l'asino.
Come si chiama? No, il perro.
E qui casca quando ci viene in mezzo, è in spagnolo,
come
si
spagnolo. È il burro.
È il burro, qui casca il burro.
C'è anche il calciatore, il burro, Ortega.
Quindi diciamo 3 magliette, ve le lavate.
D'estate, da maggio fino a settembre, 3 magliette vanno bene. Perché poi la tecnica ha portato queste magliette che si asciugano bene e non fanno cattivo odore.
Quelle in microfibra. Tecniche. Però vi portate due mollette, quando camminate le appendete dietro, diciamo, allo zaino, e come
tre
per
mutande.
Magia, le mutande 3.
No, diciamo. Però la prima cosa, cioè l'abbigliamento sacro del camminatore, secondo la mia personalissima esperienza, e l'ho pagata, è la calza. La calza buona ti salva la vacanza e il cammino.
Forse è la cosa più importante.
Contro le vesciche. Le ampoglie se le chiamano.
Se non volete le vesciche, ci vogliono delle calze contro le vesciche. Quindi non
un calzinaccio comune.
Non un calzinaccio.
Spendete in calza, magari la maglietta prendete la prima che capita. però la calza ci vuole buona.
Ricordate che una volta arrivate le vesciche, adios.
Adios.
Vi dovete fermare e dovete forare le vostre vesciche, il che è abbastanza doloroso.
E poi comportano le vesciche tutta a catena, magari carichi più un piede, quindi magari ti fa male il ginocchio, poi la caviglia, la
schiena. Ho visto persone ritirarsi, diciamo, da un cammino per colpa delle vesciche. Quindi...
E anche di fare allenamento con le scarpe, mai andare con le scarpe nuove, ma allenarsi con le calze, le scarpe.
Le dovete ammorbidire.
Esatto.
Le dovete ammorbidire almeno per 4-5 giorni. Poi, che altro devo...
Cappello. Bandana, multiuso.
Cappello o bandana. Borraccia. Considerate, durante il periodo estivo si bevono almeno 2 litri d'acqua in primavera, in una camminata di 20 km. Andiamo avanti.
Poi, allora, il pantalone staccabile.
Pantalone
bello così.
Che diventa lungo quando serve e corto
Bermuda. Un costume, perché ogni tanto...
Tocca. Cioè,
se abbiamo l'oceano lì, specialmente questo del Vicentino o dei pescatori, che fai?
Oppure va messa pure una giacca in divento, ce la metterei.
Sì, perché...
E scherzando, saremo arrivati già a 3,5 kg, 4 kg, quindi attenzione.
Poi ci abbiamo la tecnologia, che fai, non porti il cellulare, il caricabatterie.
Ve lo mettete in tasca il cellulare. Poi bisogna lavarsi. Quindi
il sapone.
Il sapone.
La barba si può ovviare.
La barba non ve la fate, dai, fate i barboni per 15 giorni.
Esatto,
non vi...
che fa fascino, fa il...
E poi fa figo, per esperienza.
Fa un po' naufrago.
Fa un po' uomo grezzo.
Uomo cinghiale.
Uomo cinghiale.
Uomo cinghiale di costa.
Uomo gordo. E quindi l'asciugamanina in microfibra, che sono quelle che diventano piccoline,
esatto,
vanno nello zaino,
pesano poco, si asciugano subito,
una bellezza. Se li preferite gli occhiali da sole, una crema solare,
altro elemento sacro del camminatore, dopo i calzini lo metterei in seconda posizione, però but not least i tappi per le orecchie, perché la cosa bella e l'orrore del cammino, che si dorme tutti insieme.
Se
prendi un roncador, cioè un russatore, sei finito, perché questo ti sveglia 77 persone. Quindi a volte due bei tappi che non pesano niente, che costano zero, ti salvi un riposo, perché magari la mattina poi ti devi svegliare presto. E
perché altra cosa, la mattina, soprattutto se lo fate in periodi caldi, bisogna alzarsi molto presto, perché se no il sole
te cozze.
Quindi se invece lo fate in primavera è un'altra cosa. Attenzione a come mangiate la sera, soprattutto a quello che bevete la sera, perché tutto quello che mettete dentro ve lo portate fino alla prossima tappa. E niente, che altro?
Le scarpe, i calzini.
Una power bank. Se andate in zone dove non c'è possibilità di caricare, ma a meno che non andate a camminare nell'Amazzonia, diciamo, oggi una presa per caricare. Poi ci sono le solite cose, le barrette, gli integratori, tipo un po' l'ase.
Sì, classico, specialmente quando fa caldo.
Lo zaino.
Anche lo zaino, un bello zaino con le cinghie per distribuire il peso.
Quindi un 20 litri, 30 litri, 40 litri, dobbiamo...
Bisogna vedere appunto il peso. L'idea guida è che bisogna andare leggeri, meglio meno, e poi all'appeggio proprio vedi che non gliela fai, te l'aggiungi, perché il peso lo paghi.
È questo. Quindi diciamo che abbiamo...
E poi l'attitude, dicono gli inglesi, l'atteggiamento, che è... Tanto il camminatore poi si seleziona da solo, chi comincia a camminare dopo un po' c'è questo atteggiamento di gioia, di condivisione, magari, oppure ci stanno anche le persone solitarie a cui piace camminare da soli, però questo alla fine è un piacere, il camminare è una meditazione in movimento, e quindi questo atteggiamento, se piove o anche se ti viene il problema al piede, dice, starò fermo un giorno, che devo fare? E te la prendi, conosci le persone,
se le trovi, parli. Se no ti leggi il libro,
se no te lo scrivi, che è anche bello e forse è anche meglio.
Cioè, tanto perché tu hai, ma tu durante il tuo viaggio a Santiago hai scritto un diario? Alcuni lo fanno,
No, in verità no. non ho scritto, mi ricordo, c'ho una buona memoria, ricordo nitidamente tante cose. E magari sì, mi sarebbe col senno di poi, e quando rifarò un cammino lo vorrò fare un diario, perché magari certe sfumature sono belle, oppure certi pensieri, sarebbe belli vederli dopo tanti anni. E quindi non l'ho fatto, ma penso di farlo in futuro.
Poi, per chi è chiaro di carnagione, chi
la cremina,
la cremina,
la cremona, cacao, anzi, meglio la cremona,
che vi potete scottare, diciamo che
tu, che poi col vento specialmente, no, pensiamo a
le labbra, quindi forse un burro cacao è se fate la rotta vicentina, diciamo che il burro cacao
ma scusa lì, perché a Santiago io portai il lenzuolo, quello che
il sacco lenzuolo, sacco ce lo siamo lenzuolo. Dimenticato il sacco lenzuolo,
ai mesi adesso
ci vuole un sacco lenzuolo, sì, no, che pesa un terzo rispetto a un sacco a pelo, forse pure di meno,
no,
rispetto a un sacco a pelo, vi ci infilate dentro,
appena l'igiene, insomma, un
le copertine ve le danno, poi chi se ne frega, tanto non vi state fatti la barba da 10 giorni, ci avete 3 mutande e 2 paio di calzini, mo state a guardare il pelo nell'uovo. Poi per chi dorme negli ostelli, diciamo, chi invece non a persona a cui non piace, diciamo, condividere il sonno con altre persone, potete dormire tranquillamente in bed and breakfast all'alberghi, ce n'è per tutte le taglie, per tutti i portafogli, per tutti quanti.
La voglia di spendere.
Io credo che su sto cammino abbiamo detto tutti. Guarda, siamo quasi addirittura d'arrivo. Io direi
spariamo un pezzone per finire.
Ci spariamo un pezzone, oppure diamo gli ultimi consigli e chiudiamo col pezzone.
Okay.
Perché o il pezzone.
Consiglio e pezzone. Dai.
Allora, consigliami.
E non pezzotto.
Voglio uscire domenica da Perugia. Non voglio camminare, non voglio fare tanti chilometri in auto e sono allenato non tantissimo. Posso fare massimo 3-4 ore di camminata, un cammino che può fare chiunque, pure tua zia Giuseppina, che salutiamo.
Subasio, ciao zia. Ciao, ce l'ho sul serio, la zia Giuseppina. Chiamata Mariola, ma l'anagrafe è Giuseppina. Ciao.
Mariola.
Maria Giuseppe, perché
Mariola, San Giuseppe. Mariola è la zona della Campania, è la ladra. La Mariola. Il Mariuolo è il ladro, la Mariola è la
specchiata onestà. Cassiera alle poste.
Cassiera alle poste. Quindi una cassiera che si chiama Mariola avrebbero riso tutti.
Però Mariola o Mariuola?
Mariola, tipo, quindi. Dove ci mandi a camminare domenica?
Grazie a Mariolo.
Così a testa, dai.
Vai da Assisi al Subasio, ti fai una bella camminata, parcheggi fuori la Rocchicciola, che è appena fuori le mura di Assisi, fuori il liceo, parcheggi lì e ti fai questa camminata che non è eccezionale, la fa una persona, poi te la fai senza zaino, quindi quando ti porti l'acqua e il panino non c'hai problemi, e arrivi prima all'eremo delle carceri e poi se c'è voglia cammini un altro po', e da Perugia sono 20 minuti, 25 minuti e
si parli. Arriva dove? Si parte da Perugia dall'Ipercop, perché partono tutti dall'Ipercop. Chi cammina parte tutto dall'Ipercop
al parcheggio di Testone, il nostro sponsor tecnico. No, da Perugia arrivi appunto a Assisi, sopra c'è anche il parcheggio gratuito, alla Rocchicciola, la via che va verso l'eremo, e poi lì corre quasi in parallelo con la strada asfaltata, ma si inoltra in questo bel sentiero di pini, e poi c'è la soddisfazione di arrivare su un altro posto comunque importante come l'eremo delle carceri. Parlavamo prima di San Francesco, insomma, grande fascino. Entri nell'eremo, vedi come erano l'altezza degli uomini dell'epoca, oppure insomma c'è posti belli con storie, quindi un bel giro da Perugia. Come entry metterei Assisi le carceri, e poi volendo vai verso gli Stazzi, fai 4 ore, sì, te la fai, insomma non è proprio principiante con comodo, se la fa, magari ce ne mette 5, una giornata tipo queste bellissime, che adesso siamo a febbraio ma già sembra
Sembra aprile, maggio,
sembra aprile, ti fai incomincia a camminare alle 9:30, anche se arrivi su verso le 2 con calma, ce ne metti 5 invece di 4, però arrivi bene, ti godi gli stazzi. Poi alla fine ci stanno poche persone, perché comunque il Subasio c'ha tanti sentieri belli. Io lo utilizzai all'epoca come
il Tezio, diciamo, dai.
No, è molto più ricco.
Molto più ricco.
Molto più ricco, sì. Sì, perché...
Un saluto a tutte le persone che vivono sotto il Tezio, compreso il nostro amico Nicola.
Sì, che Nick vive in una zona bellissima, tra l'altro, è un posto di veramente di fascino. Via dei Conservoni, numero... Adesso non...
27. Va bene. E io direi che siamo a... ai titoli
siamo
ai titoli di coda. Vogliamo adesso ringraziare chi è stato con noi fino alle 10, chi ci ha sopportato stasera. Ci
abbiamo 148.000 adesso, siamo arrivati.
Ci scusiamo ancora una volta con i radioascoltatori che ci hanno fatto domande, ma pian pianino risponderemo a tutti. E niente,
abbiamo Silvester da Durazzo
Silvester da Durazzo ci chiede: quanto è bella la Spoleto Norcia,
quanto è bella giovinezza anche.
Caro Silvester, la Spoleto Norcia la puoi fare in più tappe. Arrivi su a Spoleto, parcheggi, molto semplice da parcheggiare, e niente, poi puoi arrivare fino a Norcia tranquillamente, fino alla galleria, diciamo, ci arriva anche un bambino. Tra l'altro la galleria è stata riaperta, quindi per chi
è stata chiusa anche.
È stata chiusa dopo il terremoto, ma è stata riaperta. E niente, salutiamo tutti. Un bacione.
E poi ai gentili radioascoltatori e radioascoltatrici risponderemo la prossima puntata. Già Giovannona Marina
Ciak
si è prenotata, grande esperta di cammini che conosciamo tutti. È già prenotata, è con noi.
Che ci fai ascoltare per chiudere?
Un pezzone del 98, Fatboy Slim, Precio.
È l'anno che sei partito per Santiago. Ma diciamo di sì. Sì.
Coincidenzona.
Buonanotte.
Vamos, ciao belli.
Ciao cari.
should.